se il regista non ascolta questo audio, il regista è un cornuto, è pieno di corni.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ma a grandissima... No, basta, gli operai sono andati via. A grandissima richiesta di chi?
Enrico Pagliarini è l'unica persona obiettiva della radio,
sì,
che mi stima, wow, perché per il resto invece c'è un disprezzo stima generalizzato.
Rideva a risate grasse.
Ah, Guido Scotti, sì, capo occulto della radio, che viene subito dopo la voce di Radio 24, mi ha chiesto com'è andata la serata a Brugherio,
sì,
al Teatro San Giuseppe.
Ah, la serata a Brugherio.
Io ho detto, sì, era esaurito teatro.
Chi? Guido teatro. Scotti?
No. E lui è rimasto molto stupito. Dice, ma va? Ma davvero? Come dire che io non potrei mai fare un esaurito. Questo è...
Sei un pupazzo.
Questa è la considerazione che così viene nutrita nei miei confronti qui a Radio 24.
Ah, la famosa serata di beneficenza, di cosa?
Tranne Enrico Pagliarini, l'unico che mi stima e mi apprezza. Grazie Enrico.
Sì, ma grandissima richiesta di chi?
Di Enrico Pagliarini.
Piegati. Signori, ho qui di fronte a me, anzi alla mia destra, un uomo il cui fisico, quasi il cui volto era scomparso, era dimenticato, non ti ricordavo più.
Ho avuto i muratori in casa, sì, anche oggi, tra l'altro, poi devo andare via un po' prima, forse perché devono tornare.
Stuccare. Io veramente.
Adesso vediamo, perché quando arriva, poi sai, io vivo solo.
Sì.
Quando arriva un muratore mi sento un po' confortato anche umanamente.
Bevete il caffè.
Anzi, faccio fare dei lavori di cui non avrei neanche bisogno per avere l'amicizia di un muratore.
Sì, sì, ma lasciagli le chiavi di casa a questo punto.
Convivere ancora un po' troppo presto, non me la sento.
Molto
faccio
bene.
Fare dei lavori.
C'è Pietro Lacorte in regia, eh? C'è tutta la nostra redazione schierata, Lorenzo Nespoli, Mirè Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Ci sono grandi novità dalla natia.
No, non natia, sono nato a Milano all'età di 6 mesi. Abitavo in via Vallazze a Milano, zona città studi.
Anch'io ho abitato in via Vallazze.
Ah sì?
Certo, come la mia suocera abita in via Vallazze. Come no?
E io i primi 6 mesi di vita li ho passati lì in via Vallazze.
Molto
ogni
bene.
Tanto passo questo grande condominio alto con tanti piani e lì ho fatto in un bilocale, ho passato in bilocale di via Vallazze i primi 6 mesi di
sì
vita.
Ma non te li ricordi? Non è che
qualcosa ricordo vagamente, ma... le prime poppate. Sì, l'inizio vero, dello svezzamento quando mia madre mi porgeva il seno.
Stavi nella
allattarmi.
A 6 sì. mesi ancora non ti aprivi il frigorifero.
Esatto, nella bambagia, li facciamo crescere nella bambagia questi bambini.
Molto bene, 800240024, ci siamo con voi fino alle 11, vai!
Buon proseguimento di ascolto con i programmi, di Radio Maria.
No, ma come? Ma no! Senti che rock Radio Maria.
Ben ritrovati.
Grazie. Oh, da dove vogliamo partire? Ma vogliamo partire, la prima notizia la deve dare il nostro Leonardo Manera, perché è una notizia che ieri avevamo preannunciato e arriva direttamente da Salò.
Cittadini italiani, Dalle 21:15 di ieri, un secolo dopo che era stata deliberata e a 80 dalla liberazione, Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Salò, il comune del Lago di Garda che dal 1943 al 1945 ospitò gli ultimi 600 giorni della Repubblica Sociale, inclusi i ministeri e l'agenzia di stampa Stefani. Un atto simbolico per il sindaco 29enne Francesco Cagnini, eletto nel giugno scorso alla guida di una lista civica dopo 20 anni di centrodestra. Non intendiamo assolutamente cancellare la storia né esimerci dal fare i conti con essa. Ribadiamo semplicemente che alla luce dei valori costituzionali e democratici Benito Mussolini non merita alcuna onorificenza al comune, aggiunto prima del voto sulla mozione del consigliere di maggioranza, che vota compatta con 12 sì mentre i no arrivano da 3 civici di minoranza oltre a un astenuto. Camicia azzurra e giacca scura, Cagnini, laurea in giurisprudenza e impiego in Confagricoltura, dosa le parole, mentre dalla piazza arrivano nell'aula i fischi di una dozzina di attivisti di estrema destra.
Vabbè, si sorride. Avremmo voluto il sindaco, ma giustamente il sindaco, con la serietà dei salodiani, giusto? Salodiani. Dei salodiani.
Perché deriva Salò da salodium, latino, salodium.
Dice il sindaco, ne abbiamo parlato ieri in consiglio comunale e qui la questione finisce.
Chiuso. Certo, anche per non alimentare polemiche. Bravo sindaco.
Allora, io ricordo, lo voglio ricordare, sono 104 giorni che Alberto Trentini, cooperante della ONG Humanity Inclusion, è ostaggio in carcere in Venezuela senza alcun motivo, e ogni giorno lo ricorderemo sperando davvero di finire presto questa conta. Sentiamo Donald Trump. Donald Trump dice, adesso ha preso di mira nel bersaglio quotidiano l'Unione Europea.
Ho sentito.
L'Unione Europea
è nata per truffare gli Stati Uniti.
La questione in realtà è molto più seria delle parole, insomma.
Beh, sentiamo. È bellissimo perché ogni giorno c'è una novità con Trump, delle dichiarazioni per voi giornalisti manna Trump, no?
Manna. Sì, certo. Sì.
Ogni giorno c'è qualche dichiarazione inaspettata.
Fornisce notizie ogni giorno. Trump.
The European Union's been. It was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
L'ha ribadito due volte. L'Unione Europea, diciamolo chiaramente, è nata per truffare gli Stati Uniti. Allora, il tema però che vogliamo affrontare con il nostro primo ospite è un tema molto serio, la questione dell'Ucraina, quello che sta succedendo. È una persona che spesso è stata critica anche, credo, ami profondamente l'Europa, ma ne è molto critica nelle sue strutture. Se non sbaglio, il professor Massimo Cacciari, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno. Grazie.
Eccoci.
Buongiorno.
E molto spesso le critiche migliori arrivano da chi forse è vicino alle istituzioni europee, ma le vede come di fronte a questo mondo che cambia, questo uragano trampiano, professore.
L'uragano trampiano, al di là delle battute, mette l'Europa drasticamente, brutalmente di fronte alle sue responsabilità e ai suoi limiti, non c'è dubbio. Che Trump si permetta espressioni del genere è di per sé testimonianza di una drammatica debolezza politica, ma non solo, anche economica, anche strutturale dell'Europa. L'Europa ormai in alcuni settori, quelli più innovativi, quelli più avanzati, intelligenza artificiale, biotecnologia, eccetera, conosce un gap insormontabile, come dicono gli esperti, rispetto a Stati Uniti da un lato, ma anche Cina dall'altro. E l'Europa, da tutti i punti di vista, demografico, economico, eccetera, è in una situazione di decadenza che pare insuperabile. E allora, se si ama davvero chi sta male, bisogna prima di tutto partire da diagnosi abbastanza realistiche, per non dire spietate, insomma, se no non potrai mai nemmeno approntare una terapia degna di questo nome. Se continui a fingere di stare bene, insomma, il malato si condanna di per sé, questo è il punto.
Il problema è che...
E non mi pare che vi sia nessun leader europeo che avanza una diagnosi realistica della situazione.
Ecco, appunto, perché la terapia bisogna capire qual è e se non sia troppo tardi.
La terapia, guardi, che è chiara come il sole, eh? Cioè non è che ci siano fantasie, la terapia è chiara come il sole, cioè smetterla con un'Europa che è una un'entità di fatto puramente commerciale, di mercato e monetaria. Vedere di politiche di convergenza in materia fiscale, in materia di politiche sociali, che non esiste al momento, quindi l'Europa non è affatto qualcosa di unito, basta pensare alle politiche fiscali, e senza politiche fiscali adeguate cosa vuoi fare? Welfare? Cosa vuoi fare? Politiche sociali? Dov'è che ottieni le risorse? Da dove li tiri fuori? E poi la politica estera, la politica internazionale, devi avere una voce tua autonoma. Trump in qualche modo ti spinge in quella direzione, no? Perché trattandoti così ti dice: beh, Europa diventa autonoma, cosa che non sei stata.
Può essere un'occasione in qualche modo.
Gli anni di guerra, cioè una politica del tutto subalterna a quella americana, del tutto subalterna, sì. Senza nessuna voce e nessuna capacità di intervenire nella tragedia della guerra civile ucraina, perché di guerra civile si tratta, per tentare prima di prevenirla e poi di arrestarla.
Eh sì, può essere un'occasione, sì. Dice Leonardo,
sì, per procedere finalmente verso quegli Stati Uniti d'Europa.
Bisogna prendere Trump come un'occasione, certo, bisogna prendere Trump come un'occasione che ti obbliga ad una diagnosi spietata e nello stesso tempo ti invita a diventare finalmente una entità politica autonoma, cosa che soprattutto negli ultimi anni non sei stata assolutamente, sei stata totalmente succube della politica americana, questa è la verità.
Però guardi, anche sulla questione ucraina, oggi la Stampa racconta per esempio il fantomatico esercito europeo. Abbiamo in Europa 17 diversi carri armati nei vari eserciti.
Gli americani
ne hanno uno.
Ma le pare possibile? Appunto. E i russi anche, voglio dire, i cinesi pure, no? Ma le pare possibile? E allora è chiaro come il sole cosa dovrebbe fare l'Europa? Allora lo faccia, se no lo tacciano, no? Cosa fanno questi Macron, o fanno queste cose ovvie? Cioè, una difesa comune, un esercito comune, e comincia a spendere bene quei pochi soldi che abbiamo. Se vuoi spenderli anche in armi, bene, spendili in armi, ma spendili bene, viva Dio.
Io ho come il sospetto che consegneremo invece ai nostri figli un mondo cinese, americano, russo, si vedrà, ma
questa è la tendenza delle cose. Se lasci andare come stanno andando, la china naturale è quella, e non c'è dubbio alcuno.
Ma secondo lei è ipotizzabile immaginare degli Stati Uniti d'Europa a 27 o ancora più allargato, oppure bisogna partire da pochi stati che sono più simili, che la pensano allo stesso modo sulle politiche?
Io credo che quella possibilità che era stata auspicata fin dall'inizio dell'Unione, perché fin dall'inizio dell'Unione ci fu chi disse: beh, bisogna distinguere un'Europa franco-carolingia da un'Europa mediterranea, eccetera eccetera, che quella prospettiva sia definitivamente saltata. Come fai adesso a dire agli Stati, perché poi la divisione come avverrebbe? Lasciare gli Stati europei dell'Est in mano a che cosa? Alle peggiori destre del mondo, tra cui quella ucraina? Questa è la verità, no? Diciamoci le cose come stanno, viva Dio, dai.
Sì, anche l'Ucraina, sì, certamente non è una democrazia compiuta, ecco.
Ma dai, sappiamo benissimo come è formato il governo ucraino, lo sappiamo da sempre. Dopodiché questo non toglie nulla alla questione della guerra,
all'invasione.
Sono stati invasi, al fatto che occorre aiutarli, eccetera, eccetera, e tutto quello che vuole, ma... Dico, fingiamo di non sapere come è formato il governo ucraino, viva Dio.
Sì. Ma professor Cacciari, ma lei ha cercato di capire anche che cosa secondo lei stimola e qual è il progetto vero al di là delle parole, dichiarazioni roboanti di Donald Trump? Cioè avrà una strategia al di là, certo, delle statue d'oro, Gaza, certo, insomma quello che vediamo?
Certo, è molto semplice la strategia di Trump. da un lato difendere politiche protezionistiche che hanno una lunga storia negli Stati Uniti, riprenderle eccetera, e dall'altro chiudere al più presto la questione europea, lasciandola, diciamo così, ai suoi destini, e concentrarsi sulla conflitto strategico del prossimo secolo, che è quello con la Cina.
Con la Cina.
E non perdere più tempo con Ucraina, russi e europei.
Ma si chiude così, non so, facendo il video a Gaza, facciamo le statue d'oro, cioè è questo?
Gaza è un'altra questione. Trump ha vinto le elezioni anche dichiarando esplicitamente che per quanto riguarda il Medio Oriente, il conflitto palestinese-israeliano, Netanyahu ha mano libera. Fa quello che vuole.
C'è nella storia un personaggio che in qualche modo si avvicina a Trump, cioè se lei deve pensare no. anche o una filosofia no. che sta dietro al modo
sono,
di
sono personaggi nuovi, ma sono maschere. Dietro quella maschera ci sono i mask e anche Musk è una maschera di grandi assetti economico-finanziari che comandano anche processi innovativi di ricerca e di sviluppo formidabili, tutti in mano a capitale privato, e che sono la vera potenza globale, sono loro, la vera potenza globale sono loro, e stanno diventando sempre più determinanti per i nostri destini.
Sì, lei questo ci ha detto.
Una maschera di questo sistema.
Ce l'ha detto anche l'altra volta, no? Delle big tech, anche la Silicon Valley adesso si è tutta allineata. Ha visto anche Jeff Bezos, che vabbè è Amazon, ma è anche l'editore del Washington Post, che ha detto da oggi ci sarà la censura negli editoriali. Ha annunciato proprio così, da editore dirà, si potrà parlare di questo, di altre cose.
Ma nei social è già così.
Anche nei social, sì.
Senta, a me incuriosisce invece quello che farà Giorgia Meloni adesso, che ostenta anche un'amicizia con Trump, ma in qualche modo prima era appiattita sulle posizioni di Biden. Adesso invece.
Beh, che fosse Biden o che fosse Trump, l'intelligenza della Meloni sta in questo. Anche se non lo dichiara, compreso, è un leader che ha compreso le proprie debolezze, le proprie strutturali debolezze sue dell'Europa. E ha capito che l'ancora di salvezza, diciamo tra virgolette, è quella di un rapporto comunque di
sudditanza, alla fine,
con le politiche americane. se avessero vinto i democratici, il comportamento della Meloni sarebbe identico. Questa è la sua intelligenza rispetto a Salvini.
E insomma, professore.
Però tutto questo a discapito dell'Europa oppure no?
No, non cambia assolutamente niente. Chiaramente che non sarà la Salvini a riportare Trump su una posizione diversa rispetto all'Europa. Anzi, le dichiarazioni ultime di Trump metteranno in serio imbarazzo la Meloni, chiaramente, no?
Anche perché economicamente si è annunciato dazi del 25%.
E poi è tutto evidente che se si dovesse giungere a un red rationem con Trump, le potenze europee, le potenze tra virgolette europee che avrebbero la parola sono Germania e Francia, non certo l'Italia.
Grazie professor Cacciari, grazie per essere stato con noi.
Coraggio,
come sempre. Grazie a Massimo Cacciari. Questa notizia è comunque il fatto che Jeff Bezos abbia fatto questo da editore, abbia pubblicato questo annuncio, cioè scriveremo ogni giorno a sostegno in difesa di due pilastri, libertà personali e libero mercato, le opinioni contrarie saranno pubblicate da altri.
È quello che succede già normalmente nella stampa, cioè ogni giornale
però
orientato politicamente da una parte e chi non è d'accordo scrive su un altro giornale, certo, allora, più o meno è così adesso.
Un conto è la linea editoriale,
chiamiamola linea editoriale, chiamiamola censura, ma quello è
ma no, è una cosa diversa, insomma, qualsiasi editore ha una linea editoriale, la censura è un'altra cosa,
è una linea editoriale dove però per esempio sui giornali tendenzialmente di sinistra è difficile trovare
ma d'accordo ma
opinioni di destra, e sui giornali di destra è difficile trovare opinioni di sinistra, vabbè, normalmente.
Ma questo è ovvio.
Anche
ma
qui diciamo che c'è, no, questo non lo devi dire.
Ma non è vero.
Dappertutto.
Ma dimmi quante volte ci è stato sopra. Detto in 8 anni, questo non lo devi dire. Adesso,
beh, un giorno sì, un giorno no.
Ma
tu
cosa stai dicendo?
Storci il naso.
Non è mai successo. Ma non è
storci il naso io, un po'.
Fai. Io ti percuoto con una borraccia piena d'acqua. Adesso.
Sentite che violenza.
Ma sì,
uomo.
Divento violento. Comunque Trump, giustamente, sì. Fanno notare, ha usato proprio il verbo to screw, che vuol dire fottere. Due volte ha detto, l'Unione Europea è nata per fottere l'America. Cioè, hai capito? Ormai questo è il linguaggio, viene accettato così.
È il linguaggio comune, insomma. Che sì, probabilmente è uno dei motivi anche per cui è stato votato, no? Che è molto diretto, diciamo così.
Comunque, hai sentito Cacciari, dice Trump, la sua strategia è chiudere tutto con l'Europa, l'Ucraina, sì, Gaza, siamo... Medio Oriente, per avere a che fare con la Cina. Con
il problema
la Cina.
È che se andiamo avanti così siamo destinati all'irrilevanza, no? Perché è evidente. Che...
Ma noi siamo già irrilevanti.
Sì, noi europei. Dico.
No, ma io e te.
Sì, questo sì, io sono già abituato.
Ecco, ha detto con la Cina. Ne parliamo tra poco con la nostra Giada Messetti.
Buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo
Nessuno.
100.000!
Nessuno. 100 Milan.
Dove i giornalisti si perculano, perché alle 9 c'è Leonardo Manera, ma a grandissima richiesta Alessandro Milan.
No, a grandissima richiesta Leonardo Manera.
Hai maledettamente ragione.
Leonardo, io c'ero a Brugherio, sei stato grandissimo. Soprattutto ho notato una tenuta atletica non indifferente, grande.
Perché?
No,
cosa
perché
hai fatto?
No, niente, ma perché quando alla fine finisco lo spettacolo e prendo gli applausi, mi inchino, poi esco in quinta, ma per uscire in quinta e rientrare faccio una corsettina di 4 metri.
E quando prendi fischi invece cosa fai?
Esco e non rientro più normalmente, anche perché di solito i fischi sono accompagnati anche dai pomodori, uova marce, diciamo.
Grazie, realtà, Trump non è Trump, ma è Garosio travestito da Trump.
Finalmente qualcuno che difende gli interessi del proprio popolo, veramente, completamente, non come qui in Italia, ecco, diciamo la verità.
Bene. E allora, a grandissimissima richiesta, torna con noi Giada Messetti. Giada, buongiorno.
Poi, scusa, non ho ancora capito, Giada, buongiorno.
Buongiorno.
Se tu abiti in Italia o in Cina o da nessuna parte e millanti... di essere stata in Cina senza essere mai sbarcata neanche una volta in Cina.
No,
dove è la tua residenza?
Allora, la mia residenza è a Gemona del Friuli, in provincia di Udine.
Quindi non sei mai stata in Cina?
Ma no, no, ma cosa dici?
No, io ho vissuto, allora, ho vissuto in tutto circa 8 anni e mezzo in Cina e 6 anni e mezzo, cioè conseguenti, diciamo, sono stata dal 2005 al 2011 fissa a Pechino, poi c'ero già andata nel 2002, sono tornata nel 2014, nel 2016, nel 2019, nel 2023 sono stata là 5 mesi, l'anno scorso sono tornata 3 settimane e quindi insomma diciamo ho un rapporto, una relazione complicata con la Cina da circa 25 anni.
Ricordati che tu non ti devi giustificare per nulla di fronte a Leonardo
Manera.
No, era
per sapere.
No, questo sappi.
Anche per gli ascoltatori, in modo che possano capire la conoscenza effettiva che ha Giada della Cina.
Allora, non so intanto se hai sentito il professor Cacciari dire per lui la strategia è questa di Trump: chiudere tutti i dossier aperti perché l'unico vero dossier è quello con la Cina, no?
Sì, è vero, tra l'altro molto apprezzato il saluto che ha fatto, ovvero coraggio, mi è sembrato molto nel mood di questo tempo. No, allora sì, sicuramente è quello. Dopodiché diciamo che le cose non sono così semplici, cioè sono più semplici a dirsi che a farsi, cioè nel senso che comunque la globalizzazione ha arricchito anche l'America in tutto questo, non è che, cioè come dire, non è stata una cosa che ha arricchito solo la Cina, che viene definita la vincitrice della globalizzazione perché attivamente la Cina grazie alla globalizzazione ha sollevato dalla soglia di povertà 800 milioni di persone ed è diventata la seconda potenza mondiale, quindi viene spesso definita lei la vincitrice.
E adesso succedono... ti volevo chiedere perché ci sono delle cose importanti successe, però Trump ha detto questo, lui che bastona tutti, ha detto con la Cina andremo molto d'accordo, vedi che con la Cina usa parole finora molto...
Sì, diciamo a parole molto soft, perché poi in realtà, allora, questa settimana diciamo gli analisti e i giornalisti hanno tutti usato, no, questo termine reverse Kissinger o reverse Nixon, che dir si vuole, perché la strategia di Trump la settimana scorsa, vi ricordate l'incontro a Riyadh tra funzionari americani e russi, quindi la riabilitazione di Putin, il voto all'ONU che alla fine gli Stati Uniti hanno votato con la Russia contro la risoluzione presentata dall'Ucraina e sostenuta dalla UE, mentre la Cina si è astenuta, la Cina si è spesso astenuta, non ha mai, diciamo, a livello diplomatico all'ONU non ha mai appoggiato la Russia, è sempre rimasta più diciamo neutrale con questa ambigua astinenza da tutte queste cose. E praticamente tanti analisti hanno sostenuto che Trump volesse in qualche modo dividere Cina e Russia, sia come aveva fatto Nixon negli anni 70, ovvero una, diciamo, una disgelo tra Cina e Stati Uniti per contenere l'Unione Sovietica, e adesso Trump starebbe pensando di fare la stessa cosa. Ovviamente il contesto è completamente diverso, cioè dimmi.
No, la questione è che noi siamo sempre orientati a vedere l'Occidente al centro, però so che tu ci vuoi raccontare, c'è stata una, per esempio una telefonata tra il leader cinese e Putin, e quindi cose di cui qua si parla poco e invece
sì, no, e tra l'altro il tempismo è interessantissimo, perché appunto dopo questa settimana di riabilitazione da parte di Donald Trump di Putin, lunedì, il giorno del terzo anniversario dell'inizio della guerra, Putin e Xi Jinping si sentono e Xi Jinping dice: il partenariato tra Russia e Cina ha un valore strategico, le relazioni proseguiranno nonostante gli accadimenti internazionali, e soprattutto una cosa che ovviamente non è vera, la partnership non mira a colpire terze parti. Allora spesso, attenzione, definiamo Cina e Russia alleati, e questo è un errore che ci porta un po', cioè sono partner, quindi la Cina e la Russia in realtà sì, in questo momento si sono uniti per fare fronte comune contro gli Stati Uniti, perché entrambe si sentono che gli Stati Uniti vogliono contenerle, diciamo, ovviamente Biden più di Trump nei confronti della Russia ad esempio, e quindi diciamo hanno confermato che la loro partnership è solida. E in tutto questo la questione principale è che in realtà la Russia non può svincolarsi troppo dal braccio cinese, perché la Cina è stata quella che in questi anni in qualche modo l'ha sostenuta sia economicamente che politicamente. E come fa Putin a veramente fidarsi degli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sono anche il paese che comunque ha messo le sanzioni, cioè la Russia è stata molto indebolita in questi anni dalle sanzioni occidentali, dalle sanzioni americane, e la Cina è quella che invece ha comprato il gas, ha aiutato, diciamo, ha sostituire i mercati occidentali chiusi alla Russia, la Cina si è un po' sostituita.
Sì.
E tra l'altro, tra Russia e Cina, noi spesso le mettiamo sullo stesso piano, ma la Russia è molto più debole della Cina. Cioè la
Cina come non prodotto interno lordo, no? come dal punto di vista economico.
Militarmente, tutto.
Sì, non sono assolutamente paragonabili, ecco.
Ma poi mi viene da pensare che per la Russia sia strategico essere alleata con la Cina, anche perché gli Stati Uniti possono cambiare direzione, esatto, politica a ogni elezione, essendo una democrazia, come si è ben visto adesso, no? Quindi chissà poi, esatto, tra 4 anni come saranno gli Stati Uniti, che direzione prenderanno nei confronti della Russia. Invece la Cina, essendo sostanzialmente insomma un'autarchia, è più affidabile per la Russia da quel punto di vista. Sa che cosa andranno avanti così.
Soprattutto la Cina ha lo stesso fine della Russia, ovvero quello di essere un attore alla pari rispetto agli Stati Uniti nella scrittura delle regole del nuovo ordine mondiale, perché quello che la Russia e la Cina chiedono è la stessa identica cosa. Cioè, per 80 anni gli Stati Uniti hanno scritto le regole del mondo da soli, praticamente, anche se a parole si parlava di multipolarismo. Adesso serve il multipolarismo vero, cioè dove partecipano alla riscrittura di questo nuovo ordine mondiale, che ormai, come dire, è nei fatti, anche altre paesi, altre potenze, come ad esempio la Cina, la Russia, ma c'è anche l'India che chiede questo. Cioè non sono le uniche in questo momento storico che dicono esistiamo anche noi e vogliamo anche noi far parte dei consessi più alti in questo momento storico. Quindi questo in realtà può portare danni agli Stati Uniti, cioè questo avvicinamento e questo sdoganamento di Putin in realtà paradossalmente porta molto più problemi agli Stati Uniti, perché ad esempio intanto i partner storici degli Stati Uniti, abbiamo visto, no, l'Unione Europea, insomma sono tutti rimasti disorientati davanti a questa cosa. E poi paradossalmente questa cosa lascia campo anche alla Cina di espandere l'influenza globale, perché di nuovo la Cina vuole presentarsi come questo attore tanto coerente, perché politicamente la Cina è coerente, affidabile, calmo e tranquillo.
Sì.
E questa cosa l'ha confermata anche Xi Jinping.
Tra l'altro si parla molto, ne abbiamo parlato anche prima, dell'invio delle truppe europee, sì, le possibili truppe europee, l'America non vuole mandare soldati, l'Europa sta discutendo dopo la eventuale e sperabile fine della guerra russo-ucraina, ma anche Pechino potrebbe mandare delle truppe.
Però sì, somigliano molto a quelle europee.
In che senso?
Allora,
siccome
sì,
i cinesi spesso fanno delle copie, verrà mandato dei...
Vabbè. Maniera, no. Cioè, dice, ha copiato le truppe.
Allora, qui siamo un po' nel campo della fantageopolitica, certo. Diciamo, perché voi avete notato che la Cina, in tutte le questioni che non la riguardano direttamente, tende a stare un po' al lato, non entra dentro effettivamente nelle questioni. Quindi questo sarebbe un passaggio storico per la Cina, mandare una forza di peacekeeping, tra l'altro in Europa, quindi sarebbe veramente un passaggio storico in qualche modo.
Appunto.
Se ne discute ovviamente, l'idea è quella di fare una cosa con le Nazioni Unite, non con la NATO, cioè nel senso che in questo caso la Cina probabilmente vorrebbe far parte di contingenti ONU, proprio perché sapete che la preoccupazione della Russia è avere la NATO ai confini, quindi in questo caso. E alcuni analisti sostengono che potrebbe essere una cosa positiva per la Cina, perché significherebbe dimostrare ormai la sua influenza globale molto forte, però altri dicono attenzione, perché questa cosa potrebbe anche metterla in cattiva luce e farla sembrare un'alleata diretta della Russia. Quindi sì, è un po' fantageopolitica, perché la Cina, come abbiamo visto in questi anni, noi spesso abbiamo diciamo, no, che la Cina voglia sostituirsi agli Stati Uniti come poliziotto del mondo, ma in realtà la Cina ha tutto un altro approccio, non ha un approccio diciamo invasivo dal punto di vista.
Questo mi stupisce ed è anche un elemento positivo alla fine, cioè la Cina forse vuole avere un'egemonia, diciamo, di tipo economico, ma non culturale e non militare, mi sembra di capire.
Allora, la Cina ha proprio una strategia diversa. Abbiamo citato anche altre volte qui l'arte della guerra di Sun Tzu, no? Cioè, mentre l'Occidente ha una modalità per cui in qualche modo forza le cose e va dritto verso l'obiettivo, la Cina sa di avere tempo. Cioè la Cina non ragiona da uno o due anni, la Cina ragiona sui decenni, quindi come dire non ha fretta, tant'è che ripeto, lo ripete spesso anche Xi Jinping in questi mesi, non c'è fretta, stiamo calmi, aspettiamo, cioè perché proprio l'idea della Cina è di avere molto tempo davanti a sé e poi cerca di approfittare del dispiegarsi naturale delle cose, cioè l'arte della guerra dice vince chi non combatte, vince chi sta fermo fondamentalmente, quindi diciamo l'abbraccio cinese al mondo è appunto più meno diretto, possiamo usare la parola forse più subdola e negativa, però insomma un'altra strategia sì. Proprio rispetto
quando,
agli Stati Uniti.
Quando dici fermo subito, Leonardo Manera in modalità esatto. Prodi, in modalità Prodi. Allora io voglio ricordare, nel ringraziare e salutare Giada Messetti, che ritroviamo settimana prossima, che Giada Messetti il 15 marzo, correggimi se sbaglio, a Genova alle 21 al Teatro Internazionale di Quartiere farà uno spettacolo sulla Cina, no?
Tra l'altro arrivando direttamente dalla Cina sì, per sì. L'occasione.
No, tra l'altro ricordo gli ascoltatori che sarà in lingua lo spettacolo, quindi avete tempo fino al 15 marzo.
Ma veramente?
Ma no.
Ma no, magari sì, ma no, per gli appassionati della Cina.
Ma chi è che viene?
Scusa, ma magari ci sono tutti quelli che hanno il bar in Italia, tutti i cinesi che potrebbero andare.
Tutti i baristi.
No, però è uno spettacolo per gli italiani, per gli italiani. Per
no, gli italiani, è una sì. Conferenza spettacolo proprio per spiegare insomma la Cina nel profondo e in tutti sì. I suoi aspetti.
Peraltro il nome del esatto. Teatro si chiama Teatro
Tiku
Internazionale di Quartiere.
Sì.
È un ossimoro sì. Dire Teatro Internazionale di Quartiere,
è
un
vero.
Po', no?
È vero.
Ti aspetti, sì, è vero. Ti aspetti che vengano solo quelli del quartiere, in che quartiere di Genova è? Lo sai esattamente?
È proprio in centro, è proprio dove c'è la Genova vecchia, che a me piace tantissimo, è quella zona storico. Della città. Ottimo. Centro storico, sì.
Ricordate, 15
quindi,
marzo alle
venite
21,
numerosi, tra l'altro sì. Costa pure poco, quindi ottimo. Venite.
Giusto. Grazie Giada, ci
grazie
ritroviamo settimana prossima. No, io voglio andare ciao. Al traffico, ma è arrivata una notizia così che riguarda il mondo dello spettacolo, hanno trovato morto Gene Hackman, grande attore, insieme alla moglie, adesso mi sfugge il nome, è uscito, mi chiedo scusa, eccola qui, Betsy Arakawa, anche il cane, trovati morti nella loro casa in New Mexico. Insomma Gene Hackman è stato un grandissimo attore, no? Ha fatto tantissimi bei film, vabbè, è una notizia proprio di pochi minuti fa. Dai, andiamo alle informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Problemi.
Supported by Putin.
No! Mannaggia te.
Sì.
Molto bene, la DJ Luke è in grande spolvero questa mattina.
Ha ragione Manera, persino tu su Facebook banni chi non la pensa come te, anche se non ti dicono che rosi.
No, 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 non chi non la pensa come me. Su Facebook ho una linea molto chiara.
Poi è così.
Una linea molto chiara.
Sei d'accordo o ti banna?
No, 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 no. Chi è maleducato, siccome sta entrando in casa mia, cioè nella mia pagina, nella mia casa è preferibile non pisciarmi sul divano. Se vuoi pisciare sul divano, pisci sul tuo
diciamo
divano,
che
di
per
casa
lui,
tua.
Chi è maleducato è chi scrive non sono d'accordo
no,
con te.
No,
questa
no,
è, la,
no.
È la maleducazione.
Assolutamente
dice, non puoi venire
no.
In casa mia e dirmi che non sei d'accordo.
Assolutamente no. Banno chi è maleducato o utilizza la sua pagina, anche se maleducato con altri, cioè qualcuno magari parte un dal mio posto un dialogo
eleganziarum.
No, un dialogo tra due follower e uno insulta l'altro. Ah, tu cretino, deficiente,
censore,
no,
vedi, no. Censore.
Fuori, fallo a casa tua. A casa tua sei libero di farlo.
Cari miei.
Va bene, molto bene.
Basta. Manera ha forse perso qualcosa in studio, guardandolo in video sembra che cerchi intorno a sé un oggetto, qualcosa che appunto gli sta molto a cuore.
Perché ha tolto l'orologio e ha paura che glielo rubiamo. Guarda che sei in video, io te lo ricordo, sei sempre in video.
Quindi non me lo guardo più.
Continua a guardare l'orologio, no, come se qualcuno glielo volesse rubare.
Non è vero.
No. Sciarpe non è.
Guaglio. Non è vero, guaglio.
È il momento del monologo.
Che non è oggi proprio un monologo. Mi è venuta in voglia di fare una specie di parabolina. Una specie di parabola per la quale ho chiesto qui a Pietro La Corte una musica ad hoc.
Ha lavorato anche Pietro La Corte oggi.
Viveva una volta nella nostra cara Italia una cittadina chiamata Daniela. Essa era riuscita, grazie alla sua caparbietà, a possedere ogni tipo di ricchezza che le permetteva di acquistare case, scarpe, gioielli e borse di lusso, tutte originali, perché essa, Daniela, detestava i sotterfugi e desiderava vivere in modo trasparente e alla luce del sole la sua ricchezza. Alle sue spalle però si accumulavano maldicenze e cattivi pensieri, diffamazioni, da parte di tutti quelli che anche loro avrebbero voluto possedere quelle borse di marca, quelle scarpe, quei gioielli, quella ricchezza, quei tacchi così alti sui quali però solo pochi sapevano camminare con disinvoltura come essa, Daniela. Erano invidiosi e l'invidia è peccato mortale, fratelli. E così un giorno essa Daniela, come una martire ingiustamente, fu chiamata in un pubblico consesso a rispondere delle accuse che le venivano mosse, quelle di aver agito contro la legge, ed essa Daniela rispose punto per punto ad alta voce senza timore degli invidiosi, dicendo: «Sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene». Qualcuno, qualche invidioso che non aveva il tacco 12, provò a metterla in difficoltà dicendo: «Scusa essa Daniela, ma cosa c'entra il tacco 12 con le accuse di truffa, con le accuse di aver violato la legge?» Ed essa Daniela mise a tacere quelle persone invidiose, chiarendo tutto punto per punto e dicendo: «Avrò sempre il mio tacco a spillo». E così, fiera e battagliera, si avviò verso l'uscita dall'aula. Ma fu proprio pochi giorni dopo che essa Daniela, proprio mentre indossava il suo tacco 12 che non toglieva nemmeno per coricarsi, cadde dai tacchi stessi e una volta a terra ebbe una illuminazione e fu fulminata sulla via di Hermes. Fu lì in quel momento che essa Daniela si rese conto che fino a quel momento aveva dedicato la sua vita ai beni materiali, che è cosa buona e giusta. Ma aveva sbagliato, perché aveva cercato di convincere anche gli invidiosi, quelli che alla sua sinistra mai avrebbero potuto godere dello stesso benessere, camminare sugli stessi tacchi e che quindi con cattiveria la invidiavano e la calunniavano. Fu così che, fulminata sulla via di Hermes, essa Daniela decise di dedicarsi a una vita ascetica. Si ritirò al Tuiga di Forte dei Marmi, dove poteva continuare a ostentare il suo lusso, ma solo ai fratelli d'Italia che la pensavano come lei, senza subire le invidie di tutti gli altri. Fu così che essa Daniela, rimase non solo ministro, ma divenne anche regina del libero stato di Tuiga, dove accumulò più borse di tutti i granelli di sabbia della spiaggia di Forte dei Marmi e dove ogni anno indossava tacchi sempre più alti, fino ad arrivare al numero 56 e quindi pareva alta circa 2 metri e 40 centimetri, anche se un po' barcollava, perché comunque non è facile camminare sul tacco 56. Ma lei ce la faceva, perché era essa Daniela. Fratelli, qual è la morale di questa parabola? Se risponderete alle accuse che vi vengono mosse dai farisei, rimarrete per sempre invischiati nella palude delle inique leggi umane e delle invidie. Se invece la buttate in vacca e parlate d'altro, verrete ammirata e salvata dai vostri fratelli d'Italia e vi eleverete sempre più in alto, fino a sfiorare il paradiso nel quale entrerete trionfalmente sui vostri tacchi altissimi e con tutte le vostre borse di marca.
Bella, le parabole sono importanti perché si insegna attraverso...
Parola di essa Daniela.
Attraverso le parabole si può apprendere una morale per migliorarsi. Vabbè, no, stavo leggendo i dettagli intanto. Ma Gene Hackman aveva 95 anni. Ma 95 anni? Ma io, vabbè, avrei pensato 80. 95 anni, ripeto, la notizia adesso, i siti la danno come notizia d'apertura, ma insomma, un grande attore, Gene Hackman e la moglie.
E la moglie quanti anni aveva invece?
No, la moglie, anche lei. No, però c'è una foto, mi sembra discretamente più giovane, mi sembrava discretamente più giovane di lui. Moglie, lui, la moglie e il cane anche trovati morti in casa, ovviamente adesso si cercherà di capire il motivo. Allora,
anche oggi siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Salutiamo tutti i guaglioni che ci hanno voluto gentilmente seguire questo Radio 24 e vediamo appuntamento alla prossima puntata.
No,
guaglioni!
Per la verità c'è un'altra ora di Uno Nessuno 100.000.
Aspettiamo tutto il nostro hotel se volete venirci a trovare.
Tra poco.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera. Uno. Nessuno. 100.000.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Oddio mio, com'è bella.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for now. Nothing more, nothing less, only love.
Quando fate questi stacchetti che fanno incavolare Milan, mi fate morire da ridere. Bravi, bravi.
Ma chi, solo perché il professor Barbero, mio mito, parla di me così? Vabbè, pazienza.
Ma come parla bene Manera, è proprio vero, l'intelligenza artificiale lavora e lui fa una figura dalla Madonna.
Manera, pezzo straordinario su essa Daniela, sei un grande.
Devo dire che mi sono divertito, l'ho scritta ieri sera, mi sono divertito a scriverla e quindi ogni tanto devo dire la parte
bella. Ti diverti?
Ogni tanto mi diverto,
No,
mi diverto quando mi viene qualche idea così, allora la scrivo al volo e lì mi diverto. Ci ho messo un quarto d'ora, però siccome mi era venuta un'idea carina, ma si faccia una parabola su questa storia. E devo dire che dopo tanti anni è ancora il lato che mi diverte di questo lavoro.
Allora, 800 24 00 24, chiamateci. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000 la iniziamo con alcuni contributi che non abbiamo fatto sentire prima perché sono interessanti. Allora, se vogliamo chiudere la pagina internazionale, facciamo sentire Elon Musk. Elon Musk ha partecipato, ormai è nel pieno della politica americana, dell'amministrazione Trump, e che cosa dice? Ma lui è intervenuto dicendo che lui è un umile supporto tech che deve sistemare il sistema informatico del paese, tagliando la spesa ovviamente. Elon Musk.
Thank you, Mr. President. I actually just call myself a Hubble tech support here because this is actually helping fix the government computer systems. Many of these systems are extremely old. They don't communicate.
È un tecnico del computer. È uno che sistema. È come ci ha detto il nostro Cardinal Nespoli, il Sandro Fortunati o il Danilo Alicino dell'amministrazione Trump. Insomma, ognuno ha quel che si merita. Loro hanno Elon Musk e noi abbiamo Sandro Fortunati e Danilo Alicino, che ti ricordo in 4 e 48 facendoti risparmiare denari.
In parte, mi hanno risolto metà del problema.
Sì, perché poi non gli hai più riaffidato il computer.
Perché centinaia di file di testo di Word mi sono spariti.
Ricordiamo che Manera aveva, per sbaglio, non si sa come, attivato.
Ma lo sapevo anch'io che era il comando vocale,
però non avevo voglia di andare dentro
le impostazioni. Sì. Perché io sono pigro fondamentalmente. Sì. Quindi devo star lì, andare dentro. Mi dedico ad altro.
No, ma ricordiamo che il comando vocale hai attivato l'aiuto per chi ha diverse abilità nel computer e quindi viene aiutato.
Non è che l'ho abilitato,
sì,
io
abilitato tu.
Mi sei abilitato da solo dopo l'aggiornamento automatico.
Va bene, poi c'è questo audio che ieri ha suscitato scalpore per qualche ora. Credo che la consigliera, se ho capito, ho letto da qualche parte, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia di Treviglio abbia chiesto scusa, non lo so. Il suo partito si è dissociato dalle sue stesse parole.
Cosa ha detto?
E allora, la mozione in discussione al Consiglio Comunale di Treviglio era di una consigliera del PD che chiedeva, essendo incinta, di poter fare lo streaming da casa, poi con una gravidanza anche a rischio. E la consigliera di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, ha detto: ma se tu sei incinta, dimettiti. Questo. Senti, ma parole che, non so, dal senso fuggite.
È ovvio che nella vita ci sono delle priorità. Se uno ricopre la carica di consigliere comunale, al primo posto deve metterci la partecipazione al consiglio comunale. Poi nella vita capitano cose belle, come può nascere un figlio o puoi cambiare la carriera lavorativa, o cose brutte come la malattia. Allora forse bisogna riguardare le proprie priorità. Ma a quel punto la vera forma di rispetto per chi partecipa e nei confronti di chi ci ha votato è quella di dimettersi e lasciare posto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente senza trovare mezze misure, come quella di arrivare spesso in grande ritardo o del collegamento da remoto.
Vabbè, apriti cielo. Lo stesso partito Fratelli d'Italia dice: ma no, prendiamo le distanze dalle parole della consigliera che non riflette le politiche del partito, anche su, insomma, Dio, patria e famiglia, quindi natalità. E vabbè, gran pasticcio che credo è rientrato. Devo dire che noi abbiamo provato, credo come tutto il mondo dell'informazione, di contattare la consigliera di Fratelli d'Italia Silvia Colombo. Se desidera, guardi, non siamo né un tribunale né siamo con il fucile puntato. Se desidera intervenire, noi proviamo a chiamarla anche questa mattina per spiegare le questioni, come mai ha avuto questa posizione. Uno può anche dire delle cose e poi dire forse sono andato un po' in là, ho sbagliato. Insomma, siamo disponibili ad ascoltare il suo parere. In ogni caso, Giorgio ci chiama dalla provincia di Napoli. Buongiorno.
Sì, eccoci. Buongiorno Milan. Ascolti, volevo dire, ieri è accaduta una cosa molto grave in Europa, in Romania.
Sì, è stato arrestato il leader
candidato, sì, delle prossime elezioni, che già erano state tenute ma sono state annullate, sì, con un pretesto, sì, ridicolo, per quello che sta uscendo adesso con USAID eccetera, mi sembrava le ingerenze esterne. Vabbè,
vediamo.
Allora, va bene, le accuse le abbiamo lette tutti, più o meno si capisce, no? Che è una cosa politica, non penale, diciamo.
Ma questo, allora, io, per la verità, io non sono informatissimo, adesso non lo so, cioè si sta vedendo che tipo di finanziamenti, credo sia stato fermato per questo, i finanziamenti che ha avuto.
Benissimo, allora facciamo una cosa, le prossime elezioni, dato che già la von der Leyen lo disse nel 22 a settembre, disse: se l'Italia non vota come pensiamo noi, e poi noi abbiamo tutti i mezzi per metterla in riga, già nel settembre 22. Adesso hanno fatto questa manovra in Romania e la prossima volta diranno: ma Salvini forse ha avuto aiuti da Putin.
Allora, guardi,
allora
Giorgio,
può capitare in qualsiasi paese europeo.
Io capisco che, come dire, faccia passare questa parola, il complottismo spinge subito a dire: ecco, quando vince il candidato che non sta bene agli apparati, al sistema, all'Unione Europea, trovano delle scuse e invalidano le elezioni, e questa non è democrazia. No, questa è l'accusa, mi sembra che si dica. Io nello specifico non lo so che tipo di accuse sono state fatte a Calin Georgescu, che è stato fermato, non lo so le motivazioni, come dire, le prove che avevano in Romania per invalidare le elezioni, l'hanno fatto i magistrati. Non lo so, lei è certo che sia stato fatto perché era il candidato che non doveva vincere, insomma.
Allora, mi ascolti, la Romania è fondamentale per la NATO, perché sta, sì, sul fronte sud. Lì, da lì stanno passando tutte le armi che vanno a Zelensky. Di là, se perdono quel fronte lì, perché questo Georgescu è un neutrale, ha detto lui, non è d'accordo con la guerra.
Posso passare dalla Polonia le armi.
Ho capito, però è molto importante come geopoliticamente, la NATO non può rinunciare a quella zona, sì, lì. E invece Georgescu è neutrale, dice: no, a me tutto questo conflitto non mi interessa.
Però guardi, le leggo dall'agenzia le accuse mosse nei confronti, ma sono le accuse, adesso, mosse nei confronti della persona fermata in Romania: istigazione ad agire contro l'ordine costituzionale, false dichiarazioni riguardanti il finanziamento della sua campagna elettorale e la dichiarazione dei redditi, costituzione di un'organizzazione a carattere fascista, razzista e xenofobo, promozione pubblica del culto di personalità coinvolte in genocidi e crimini di guerra. Queste sono le accuse, un elenco di reati lungo che prevedono pene in Romania dai 15 ai 25 anni.
Hanno messo pure antisemitismo, sì, Novak, cioè hanno messo tutte le etichette negative che si possono mettere oggi a una persona.
Quello non è un'accusa, cioè se uno è Novax, non è un reato essere Novax. Va bene Giorgio, però capisco il concetto, va bene, lei ci voleva far notare giustamente che tra le notizie importanti è stato appunto fermato dopo che erano state annullate le elezioni vinte da Calin Georgescu. È stato poi Georgescu ieri fermato dalla polizia. Indovina, sai Leonardo, chi si è subito pronunciato sui social a favore di Georgescu? Subito così, in due minuti, tac tac tac.
Mattarella?
No.
E voi? Cosa ne pensate?
No, Elon Musk. Elon Musk subito. Hanno arrestato una persona che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni presidenziali rumene. Tutto ciò è sbagliato. Bene, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
sono le 10:20 minuti. Adesso, caro Leonardo, dobbiamo parlare di una notizia che proviene dalla Gran Bretagna, che ci ha colpito. Perché succede, parliamo di libri, parliamo di latino, e uno dice ma come, perché in Gran Bretagna? Perché in Gran Bretagna è uscita una nuova versione tradotta delle Vite dei Cesari di Svetonio ed è schizzata in testa alle classifiche di vendita di tutti i libri, e quindi uno si può chiedere perché nel 2025 c'è ancora evidentemente fascino.
Hai il libro tu?
No, 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 no,
vedo
il libro.
Che aprivi è un altro libro.
È un
quello.
Altro libro, è il libro del nostro ospite, che è un latinista, è stato rettore a Bologna, è Ivano Dionigi, che ha scritto Il presente non basta, la lezione del latino. Professor Dionigi, buongiorno e grazie di essere
buongiorno
qui con
noi. Buongiorno a lei, ascoltatori, buongiorno.
Allora, intanto è stupito positivamente, sapeva di questa notizia dalla Gran Bretagna, e ci spieghi anche che libro è questo, Le Vite dei Cesari.
Ma stupito relativamente, perché forse raffreddo un po' il sentimento di meraviglia se dico che questo libro è sempre stato fortunato. Appena è stata inventata la stampa, nel giro di 2 anni se ne sono fatte già 3 edizioni, allora nel 1470-71. Poi anche ai cristiani Giovara, durante i padri della Chiesa, poi durante il cristianesimo, avere questo modello negativo da criticare. Certo che sono colpito anch'io da questa notizia che è schizzata, e allora le spiegazioni. Premesso appunto che, tra l'altro, un altro particolare: nel Regno Unito alcuni anni fa, questo è un elemento così informativo laterale che però forse aiuta a capire, il governo ha stanziato, mi pare nel 2021 o nel 2022, ben 4 milioni di sterline per l'insegnamento del latino, proprio l'Inghilterra, che anche qui è la cosa un po' paradossale, che dobbiamo imparare da loro. Comunque, tornando alla sua domanda, oggi è sempre stato di moda questa Vita dei Cesari di Svetonio. Sì. Svetonio era un erudito, uno storico, diciamo, un modesto, non aveva la stoffa di Tacito. Lui era stato a corte dell'imperatore Adriano ed era addetto alla corrispondenza, quindi uno che raccoglieva voci, documenti, aveva uno scenario privilegiato. E lui racconta le vite dei 12 Cesari, da Cesare appunto fino a Domiziano. E che cosa racconta di questi? Racconta più l'uomo che l'imperatore, più la vita privata che la vita pubblica, più i vizi,
ecco, i pettegolezzi,
più i vizi che le virtù, diciamo il centro. Infatti lui dice, si dice, dicono, mi pare, raccontano, io stesso sono stato, mi è parso di capire.
E da lì, scusi professore, è da lì professore che abbiamo imparato il dicunt tradunt,
è da lì che è nato 92.000, sì, mi sembra di capire.
Sì, proprio lui proprio mescola proprio i documenti che lui maneggiava, perché aveva l'archivio in mano. Poi dopo lui è stato cacciato da corte, però lui molto, molto raccoglie le voci, forse anche una piccola vendetta. Lui era così, esaltava l'ordine equestre contro quello sanatorio, quindi non vorrei farne uno che ha fatto la lotta di classe, però molti motivi, ecco. Sì. Però senz'altro ha riscosso curiosità, tutto incentrato sul pettegolezzo e sul negativo e sulle perversioni di questo imperatore. Allora io, se uno mi chiede il motivo, la vita di corte è piena di scandali, così di questi, non solo gli intrighi di palazzo, omicidi, rapporti sessuali proprio. Allora, se uno mi chiede i motivi, io ne direi due: uno di segno negativo, uno di segno positivo. Anzitutto, ecco, la dico così, con uno so, è l'era di Trump questa. Ecco. È l'era dove la volgarità e la pagina volgare, la notizia violenta, eccessiva, anche morbosa, è un po' boccaccesca, insomma, aiuta. Tra l'altro abbiamo avuto visto questa copertina anche dove questo presidente americano è stato incoronato con questa finta corona da imperatore, quella copertina l'abbiamo vista tutti. Sì. È l'epoca proprio quando, come oggi, finisce la politica, quando va male c'è la guerra, quando va meno male c'è la subcultura. Questo è un fenomeno, questa passione per questo voyeurismo, per questa forma volgare.
Lei lo spiega così.
Io credo che sia un motivo senz'altro, diciamo che c'è un'accelerazione, l'interesse che c'è sempre stato per questo lato, diciamo, per questa opera di Svetonio, e oggi va al quadrato, all'ennesima potenza,
diventa importante,
viene esaltato oggi, perché oggi noi abbiamo di fronte un imperatore corrotto e corruttore che e tra l'altro poi non dobbiamo dimenticare il mio Seneca che dice che il popolo affida il potere al turpe e ne gode, insomma, c'è una sorta di...
Ma infatti, professor Dionigi, perché venendo invece il suo libro, insomma, il suo amore per il latino, lei se lo chiede anche nell'ultimo libro, perché le ha citato proprio Seneca? Come mai le parole di Seneca, di Cicerone, di Lucrezio colpiscono più di trattati specialistici, valgono più di trattati specialistici? Perché c'è questo fascino che comunque rimane nel profondo?
Ma rimane nel profondo perché loro pongono i problemi ultimi e penultimi, le domande fondamentali. I classici sono insuperabili nel porre le domande, primo problema, poi le risposte aspettano a noi. Secondo punto, perché la lingua, il latino, perché? Perché insegnano a scrivere bene. Il latino è la mater certa, anzi certissima, della nostra lingua. Questa lingua sintetica dove con 7 lettere, 8 lettere, Twitter è eccessivo, è prolisso per Seneca. Pensi, lei può fare un periodo in latino con una sola lettera.
Cioè?
Io le dico i. Voce del verbo andare, l'imperativo di ire, i.
È va. Vero, va.
Con,
va.
Con una sola, ecco, lei può fare un periodo, lei pensa alla miracolosità di questa lingua sintetica, però mi lasci dire che anche il fatto di questo successo, di questo libro, è che il latino, prima di essere una lingua, è una grande lingua a cui noi dobbiamo tornare, è un grande simbolo. E Roma, prima di essere una città che da urbe è diventata orbe, anche Roma è un grande simbolo, è un grande brand. Chi tratta Roma, come anche questo libro qua, Gli Imperatori, non sbaglia mai. Con Roma non si sbaglia.
Lei si
ricorda quel film, il film che hanno fatto Il Primo Re, pensi, in un latino proto-arcaico, il latino dell'origine ha avuto un gran successo. E uno degli ultimi libri, Quando eravamo padroni del mondo, è vero, che da un giornalista, ha avuto una fama, Valerio Manfredi, con i suoi... Ecco,
c'è il fascino di tutta una cultura e tutto, ma anche negli Stati Uniti, appunto, prima di Trump, c'è il grande fascino nel confronto della Roma antica.
Con Roma non si sbaglia.
Con Roma non si sbaglia.
Anche perché Roma, noi conosciamo la prima Roma, che è la Roma classica dell'impero, e oggi il tema degli imperi è un tema tornato di moda. A me sarebbe piaciuto più che fosse il primo in classifica Seneca, Marco Aurelio, gli altri imperatori, Marco Aurelio, Adriano, ma i tempi sono questi, sono. Però oltre alla prima Roma classica e classicissima che noi conosciamo, quella profezia dell'Eneide, imperium sine fine dei, ho dato un impero, ho dato, ho consegnato, che non ha né fini temporali né spaziali, è destinata a durare. Quella prima Roma, quando è cessata, è diventata la seconda Roma, Costantinopoli. Quando poi è caduta Costantinopoli sotto l'attacco dei turchi, si è trasferita dove? A Mosca, e Mosca è la terza Roma, la Santa Russia. Quindi questa Roma sotto mutate spoglie non finisce mai
e torna sempre, e non si sbaglia mai con Roma. Noi Ivano Dionigi la ringraziamo, ricordiamo invece il suo libro è Il presente non basta, la lezione del latino, per Mondadori, insomma, invece questo libro di Svetonio, Le vite dei Cesari. Tu eri già incuriosito a volerlo leggere?
No, volevo dire che il gusto per i gossip, in realtà c'è sempre stato
stato anche prima di Trump, cioè adesso non è che perché adesso no, è Trump chiaro, presidente è degli Stati Uniti che allora vanno i libri più pop, cioè, secondo me volevo dire, ma non sono riuscito perché vabbè, c'era tempo.
Comunque dai, dobbiamo andare alle informazioni sulla borsa e poi rientriamo.
Oggi chi la fa la borsa? Oggi che non c'è Deborah, non c'è Deborah Rochelle.
Forse
la fa
Mauro Meazza? No, forse Rosanna
Perché non la
Magnano?
Fa mai Mauro Meazza la borsa?
Ma perché non sa niente della borsa Mauro Meazza? Ma cosa vuoi che sappia? Vabbè, vai.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Ceccone in corsia numero 6. E lì davanti Thomas al tocco. Thomas Ceccone, campione del mondo! Campione del mondo!
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Maradona, genio, ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Uno. Nessuno. 100 Milan.
Ma Leonardo è arrivato?
Sì, certo.
Sta pitturando il cancello di Radio 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Bravo Leonardo, bravo.
Visto che brava?
Ma era la mia pubblicità preferita questa, il silicone Saratoga. E purtroppo non si vede più in questo periodo di... di wokismo. To tell me all about the wrath to come. Some creeps or flowers would have done. The man, what is still got time? I wouldn't change your life for mine. Get that but wonder how you sleep at night. Don't be a ghost and roll all your life. You only get 3 score and 10. You don't get to go around again. Look like you're set too high a price for a ticket to paradise. Falsery love, does that sound wrong? They got a name for that where I come from. In your mind while you still got time. Wouldn't change your life for mine. Could tap and wonder how you sleep at night. Don't be a ghost.
Milan, ma il latino è meraviglioso, tu non puoi capire queste cose perché hai fatto scienze politiche, ma il latino è meraviglioso.
Vabbè, ho studiato lo scientifico, quindi qualcosa di latino ho studiato anch'io, almeno 5 anni, ecco. Tra l'altro chiedevo sempre, vi ricordate le favole di Esopo, quelle sugli animali, attraverso le favole sugli animali, le volpi, si insegnavano la morale e in genere erano facilissime proprio di traduzione.
Lupus et agnus,
quindi noi,
siti compulsi.
Quindi noi chiedevamo sempre alla professoressa di latino, professoressa Vitali, e chiedevamo, dai, ci dia una traduzione di Esopo nel compito in classe, no? E dice, ah, volete una traduzione di Esopo? Va bene. E ci portò una volta una versione di Esopo difficilissima, perché Esopo non faceva solo le versioni sugli animali molto semplici, ma anche quelle complicate. E ci...
Tanto so che in Veneto pensavano che Esopo non camminasse bene. Esopo?
Sì, ma non devi spiegare.
Ah, magari chi non è veneto non immagina, non è che sei solo tu. Siamo ad alti livelli oggi.
Qui ad altissimi livelli di comicità,
Abbiamo degli ascoltatori,
sì,
oggi.
Voglio riportarti prima allo scandalo.
Sta arrivando, vedo che al telefono.
Voglio riportarti prima la notizia più scandalosa trovata sui giornali. Ma guarda, io un tempo quando facevo la rassegna stampa, questa finiva dritta nella rubrica mani sul volante, no? Che uno le deve tenere bene sul volante, se no lo spacca dalla rabbia. E mi chiedo che stato siamo. Su tutti i giornali oggi troverete la storia tragica purtroppo di Giulia Galiotto, che fu uccisa dal marito Marco Manzini nel 2009 in provincia di Modena. Cosa è successo? Che c'è stato il processo e tutto, la famiglia della vittima ha avuto il diritto ad avere 1.200.000 euro di risarcimento dalla famiglia del marito. Ovviamente, come succede spesso in questi casi, non è arrivato neanche un euro, perché magari uno risulta nulla tenente.
Questa è una cosa che io mi sono sempre chiesto, cioè quando arriva chiesto il risarcimento e la persona non ha quel denaro, che succede? Niente. Infatti, una richiesta che cade nel vuoto.
Infatti la famiglia dice: non abbiamo mai ricevuto un solo euro, oltre la vera tragedia è l'uccisione della figlia, questa è la vera. Ma l'Agenzia delle Entrate ha mandato la richiesta di 6.000 euro, tre cartelle esattoriali, dice la mamma della vittima, in cui chiede a me, mio marito e mia figlia 6.000 euro per un risarcimento stabilito da una sentenza che non abbiamo mai ricevuto, cioè 1.200.000 euro.
Perché la burocrazia procede con le sue regole senza sapere, ragazzi, come va sugli altri binari paralleli.
Sì, però a me questa storia so, che la burocrazia è un mostro, dietro alla burocrazia ci sono delle persone,
sì,
ci sono
delle binari
persone
paralleli che si incontreranno forse quando di incontrarsi non interesserà più a nessuno.
Ma non è che la cartella esattoriale si crea da sola. Certo, uno può dire arriva una cartella esattoriale, dateci soldi, senza sapere dal nome e cognome chi è. E forse informatevi su chi è che caso è.
Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo.
Mandavo questo, grande Malesani, in uno dei suoi sfoghi da allenatore di calcio. Grande, era grande.
Era Malesani questo. Era Malesani, non lo sapevo, ho sentito più volte la voce, ma non immaginavo che fosse Malesani.
Sì, era all'Olympiakos in Grecia, fece una sfuriata straordinaria, disse la parola, vabbè, cazzo, tipo la contarono 45 volte.
Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo.
Marco, che ottenne anche degli ottimi risultati col Parma, se non sbaglio, Malesani. Adesso invece non si dedica più per nulla al calcio.
No, adesso credo che faccia lì l'azienda agricola. La vigna, sì. Grande Malesani, dovremmo chiamarlo un giorno. Marco da Bologna, perché così? Per sentire Malesani. Marco da Bologna, buongiorno.
Salve, buongiorno. Prego. Buongiorno. Niente, no, quello, la mia era una semplice riflessione, ci mancherebbe, ascoltavo il prof prima sulla presentazione del libro.
Sì.
Credo che dal mio punto di vista siamo in un momento storico un po' differente, nel senso che secondo me quello che sta facendo Trump è alla fine cambiare le regole. Ovvio che le regole, è inutile negarlo, dal mio punto di vista lo fanno le superpotenze e noi sostanzialmente seguiamo questo. Ora bisognerebbe chiederci, nel senso, quali sono i motivi che spingono a cambiare le regole. Secondo me poco da un punto di vista etico e di più da un punto di vista economico e di interessi. Ovviamente gli interessi hanno dei grossi limiti, molto di più dell'etica, ed è il motivo per cui secondo me ci sono molte guerre, proprio per questo motivo. Si guardano solo gli interessi e si pensa poco invece al benessere, al bene delle persone.
Un po' ne abbiamo parlato, a parte il Papa, ne abbiamo parlato un po' ieri di questo tema, cioè sul tema del capitalismo con il professor Luigino Bruni, era un po' il tema di ieri. Se vuole recuperare anche la puntata del podcast di ieri, è un po', credo che si troverà d'accordo su quello che è stato detto. Grazie. Andrei a Roma, anzi in provincia. Antonio,
sì,
eccoci.
Pronto?
Prego.
Sì. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io volevo praticamente fare una critica per quanto riguarda il discorso di quella intelligentissima consigliera di Treviglio,
Treviglio,
donna, una consigliera donna che ha consigliato ad un'altra donna ad un'altra donna di fare praticamente, di dare dimissioni per quanto riguarda questa signora che si è incinta, no? Ha fatto come quando gli imprenditori che fanno firmare le dimissioni alle donne, le donne che in caso restano incinta praticamente hanno già dato le dimissioni.
Sì, sì, diciamo, ha fatto una rappresentazione della gravidanza come un limite, una malattia, quindi spostati se sei.
La
sì.
stessa identica cosa che fanno gli imprenditori a far firmare le donne, sì, sì, nel caso restano incinta. e praticamente di dare già le dimissioni.
Ma infatti è stata criticata dai suoi stessi compagni di partito.
Sì, diciamo che evidentemente non lo so come, ecco, fatemi dire questa parola, abbia partorito questa dichiarazione. Di certo, come dire, è indifendibile, ma penso, ripeto, che lei stessa, anche il fatto che tutti i giornalisti abbiano cercato, non ha risposto, probabilmente gli hanno detto, ma insomma, ma cosa ti è venuto in mente di fare
voce dal sen fuggita.
Esatto. Esatto, l'ho detto prima anch'io, mai copiato.
Sì, l'hai detto tu?
Certo,
non ricordo, perché di solito non seguo quello
Dori.
Si dice qui.
Dori, il pesciolino Dori.
Non ricordo.
Ti ricordi?
No, non
ieri?
So niente.
Di cosa abbiamo parlato? Dimmi un ospite di ieri.
Beh, quello di ieri me lo ricordo, il professore.
Professor Graziano, professor è stato qua due ore, va bene. Un ospite che abbiamo avuto al telefono ieri. Un tema.
La guerra in Ucraina.
Vabbè.
Tu me l'hai chiesto, io ho risposto.
Vabbè,
che...
un tema, un sottotema,
un sottotema, cosa sono? No, un tema, non esistono sottotemi.
Un ospite al telefono, abbiamo chiamato un ospite al telefono. Allora, un tema popolare italiano che abbiamo affrontato ieri. Popolare, molto pop, sul quale anche tu spesso vroom vroom.
Ah certo, le automobili elettriche.
No, vroom vroom vroom.
Non fare quei gesti.
Vroom, gli autovelox. Quei gesti.
Non fare quei gesti che non sono voi non l'avete visto, ma fa dei gesti che potrebbero evocare altro.
Ho
diciamo.
Detto l'accelerata. Vroom,
una volgarità
vroom.
Inenarrabile, tra l'altro, devo non continuare.
Con la mano schiacci il pedale e tu subito sei ambiguo.
Sì, perché ero distratto da questo due gesti oltremodo volgare, discutibile.
Senti, è più facile. Chi è stato il primo ospite oggi?
Allora, la seconda è stata Giada. Vabbè, no, quasi oggi me lo ricordo, professor. Quello lui. Cacciari.
Traffico!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Carlo Salvatore in regia.
Senti, compare sempre a quest'ora. È incredibile.
L'ora giusta per alzarsi sarebbe.
Sarà mica l'ora in cui inizia a prendere possesso del suo lavoro.
Ma come va la sua causa con la scuola Radio Elettra?
Smetti,
è che lui millantava di essere diplomato alla scuola Radio Elettra e poi si è scoperto che non era vero.
Sai che un giorno te lo metto in onda e ti sistema, Allora. Bullets are flying. No time for tears.
No time for tears. Tutti presuntuosi, ironici, ridono, eccolo, arriva il scemo di turno. Qua si fanno le cose seriamente, cazzo. No, è meglio che... vabbè, lo stesso. Don't worry that some people understand that I said. No, don't worry. Bravo. Ecco, se hai capito, traduci l'Otello. Lascia che traduci te. Avanti. Scusami, no, io posso andare fuori. A me non me ne frega neanche se mi ammazzano, perché la coscienza ce l'ho a posto. Cazzo, lavoro 24 ore al giorno. Fatela finita, cazzo.
Ma questa è una parte, andate a recuperare lo sfogo. Malesani all'Olympiacos fu epocale, perché poi si stava per placare e ripartiva sempre con maggiore foga, perché poi c'era quello che traduceva per i giornalisti greci e lui no, someone don't understand someone. Dovremmo mandarlo un giorno tutto, saranno 10 minuti di sfogo, inizia a dare pugni sul tavolo, grande Malesani, grande. Vabbè. Leonardo, tu adesso ti sei messo in mente di farmi...
Oggi ho da proporti un vero o falso speciale Donald Trump, cioè tutte notizie che riguardano Donald Trump e tu devi individuare se sono vere o false.
È semplice, tutto falso.
Non lo so, vediamo. Cioè cose che avrebbe detto Donald Trump.
Quindi dichiarazioni di Trump.
Dichiarazioni di Trump, mamma tu devi mia. Dire se sono vere o false.
Mamma mia, ragazzi.
Allora partiamo con la prima. Avrebbe detto Trump, dobbiamo
Dimmi così, Trump ha detto.
Avrebbe, può essere vero o falso? Avrebbe.
No, avrebbe, se dici avrebbe, può essere vero. Tu dici Trump ha detto questo, io dico vero o falso.
Allora, Trump ha detto, dobbiamo riportare in auge i nomi propri che onorano la grandezza americana. Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede l'obbligo di dare ai bambini nati in America nomi della tradizione americana. In particolare, tutti i bambini con nomi islamici o latini dovranno avere un secondo nome americano da usare sui documenti ufficiali.
No, dai, questa è falsa, non l'ha detto.
Falsa, bravo, hai indovinato, bravo.
Ma su Trump è facile, perché appena dice una roba così viene subito...
Ne faccio un'altra. Vabbè. Trump ha detto, Capoverde non si impegna...
Dai, già stai ridendo. Non si cosa non fa Capoverde?
Capoverde non si impegna abbastanza per non far entrare la droga nei...
No, dai, Capoverde, è Messico. Ma dai, ma scusami, ma è facile
negli
su Trump.
Stati Uniti. Allora, Trump ha recentemente firmato un ordine esecutivo per affrontare il flusso di droghe illecite attraverso Capoverde.
Ma dai, ma come ti è venuto in mente di fare questa minchiata? Ma, chiaro che è il Messico. Cioè, è semplice questa...
Dichiarare che...
Nessuno lo aiuti, mi raccomando. Neanche tu, Carlo Salvatore, nessuno lo aiuti. Lasciatelo nel suo dramma personale.
Dichiarando che se il piccolo paese non si impegnerà di più per limitare il flusso di droga, lo farà sommergere dall'oceano, vero? Vero o falso?
È falso.
Bravo, hai indovinato.
Grazie. Avremmo letto qualche notizia a riguardo, no? Se no.
Vabbè. Allora, Trump ha detto... È fondamentale.
Via le telefonate! Io vorrei, andate a vedere il video, andate, vi prego, andate a vedere.
Allora, Trump ha detto, è fondamentale tenere gli uomini.
Vabbè.
È fondamentale tenere gli uomini fuori dai bagni delle donne.
Grazie, signor Manera.
Questo provvedimento è stato presentato come un modo per proteggere l'integrità femminile. Per garantire che i bagni siano riservati alle donne biologiche, sono previsti dei controlli biometrici all'accesso che identificano caratteristiche sospette come la barba e il pomo d'Adamo.
È falsa anche questa.
Bravo, giusto, hai indovinato. Allora, Trump ha detto, servono muri anche in mare per bloccare... per bloccare l'ingresso dei clandestini. Oltre al muro di confine con il Messico, Trump ha ordinato la costruzione di muri di gomma gonfiabili lungo tutte le coste degli Stati Uniti per impedire l'accesso via mare. Questi muri saranno dotati di sensori che emettono suoni di sirene ogni volta che vengono toccati.
Per me questa è vera, l'ha detta, l'ha detta questa.
È falsa anche
no!
Questa.
Porca miseria, non l'ha detta questa. Ma magari la dirà domani, lascia.
Dirò l'ultima, va. Vabbè. Non basta, dice Trump, monitorare i droni, bisogna vietare anche gli aquiloni. Per evitare che gli aquiloni vengano utilizzati per trasportare messaggi segreti oltre i confini, è stato imposto un divieto totale sull'uso di aquiloni in tutto il paese, vero o falso?
Temo che sia falso questo.
Falso, bravo.
Vabbè, ma è tutto falso. Era tutto falso.
Sì, sì, tutto falso.
Accidenti, accidenti. Vabbè, vabbè. Va bene. Come hai partorito anche tu questa rubrica?
Sì. Di solito il vero o falso li scrive Marianna Stefanucci. Io loro ho pensato di trasformare tutte in false, però hai capito?
Va bene.
Ecco. Quella di Capoverde invece mi piaceva. Capoverde.
Ti piaceva? Sì, sì. Si è notato. Si è notato, quella ti è piaciuta. Molto bene, molto bene. Hai comunicazioni ulteriori da fare?
Sì, il 25 marzo sarò al Teatro Deon.
Ah, ecco, invece scusami,
di Bologna.
A Bologna ho fatto la presentazione di un libro, sono arrivate due persone, ero a Rho sabato scorso, sono avvicinate due persone alla fine e hanno detto: mia zia è di Alezio, quando è che Manera viene ad Alezio?
No, basta, mai, è saltata quella data ipotetica.
Amici di Alezio, ci dispiace, è saltata.
È saltata, sì, si vede che non ha trovato l'accordo con l'agenzia, non lo so, non ho più saputo niente di Alezio.
Vabbè.
Però il 25 marzo sono a Bologna al Teatro Deon.
Molto bene. Noi ci troviamo domani alle 9, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Dobbiamo chiudere. Uno, nessuno, nessuno, centomila.
Via le telefonate.